Di Gesù abbiamo molte definizioni. Lo conosciamo come l'agnello di Dio, come la luce del mondo, come la vite, il buon pastore e così tanti titoli giusti, corretti, al quale siamo abituati. Ma c'è un titolo del Signore Gesù o una sua caratteristica che personalmente mi ha toccato questa settimana e che non avevo mai considerato. Questo titolo lo ricaviamo da Isaia capitolo 53, quando definisce il Signore Gesù uomo di dolore familiare con la sofferenza. E non credo che siamo abituati a considerare Gesù sotto con questo titolo, con questa caratteristica. Anche se sappiamo che ovviamente la vita di Gesù non è stata facile, sappiamo il suo epilogo finale della morte, che cosa gli abbia riservato. Ed è interessante che nel capitolo di Isaia 53, descrive la sofferenza di Cristo e usa parole come disprezzato, abbandonato, non stimato, colpito, percosso, umiliato, trafitto, stroncato, castigato, maltrattato, strappato, sacrificato, massacrato, ucciso. Cioè proprio questo capitolo mette in luce molti aspetti di cose che lo hanno toccato e che ci mostrano appunto la sofferenza di Gesù. E studiando la settimana di Passione, perché col Vangelo di Matteo ci troviamo in questa settimana, proprio negli ultimissimi giorni che portano alla morte di Gesù, ovviamente la nostra attenzione si concentra soprattutto sulla sua sofferenza. Penso che tutti, anche coloro che non credono, possano immaginare la sofferenza di Gesù alla croce. Pensate al dolore delle mani e dei piedi trafitti dai chiodi. E qualche mese fa ero a Brescia, durante una visita siamo andati a visitare una chiesa che ha una particolarità, è completamente rotonda e diciamo nella parte sotterranea c'era una croce antica e c'erano dei chiodi e mi hanno molto colpito la dimensione di quei chiodi, sembravano non dei chiodi, delle spade in sostanza, e non so se chi avevano crocifisso, ma dava l'idea, io ho riflettuto, mamma mia, che strumento di tortura. E pensiamo alla corona di spine con il quale il Signore Gesù che gli è stata messa sulla testa. Pensate allo sfinimento fisico di portare l'oggetto della sua tortura su per la montagna, dove poi alla fine soffre anche la sete. Pensate all'agonia del soffocamento, quando era appesa alla croce che ne avrebbe causato la morte. Ovviamente questa fase finale della sua vita è stata sofferenza allo stato puro, sofferenza fisica veramente terribile. Ma posso sicuramente dire che la sofferenza sia qualcosa che ha dominato la vita intera del Signore Gesù. Il dolore, in un certo modo, è stato il suo compagno costante per molti aspetti. Tutti, in un certo senso, hanno dato a Gesù dolore su dolore. Il peccato, la malattia, l'incredulità, il dubbio, la disobbedienza, l'ignoranza, il rifiuto, lo hanno praticamente circondato per sempre durante il suo ministero. Ma nessun dolore provato in precedenza può eguagliare il dolore che ha provato in quest'ultima settimana. E per comprendere questo dobbiamo andare, e questa mattina entreremo così per modo di dire nel giardino del Getsemani, dove abbiamo una visione profonda di quanto dolorosa sarebbe stata la croce per il Signore Gesù. E allo stesso tempo comprendiamo anche questo aspetto. Comprendiamo quanto Gesù amasse il Padre, comprendiamo quanto fosse devoto a compiere la sua volontà e quanto amore c'era in Gesù e in Dio per i peccatori. E impariamo, da entrando in questa sofferenza, a come affrontare anche noi stessi la tentazione, tante volte le tentazioni più profonde, per trionfare come Gesù ha trionfato. Non è la prima volta che Gesù soffre. I Vangeli ci dicono che Gesù ha pianto per quando è entrato a Gerusalemme negli ultimi giorni, ha pianto in occasione della morte di Lazzaro, ma qui, prima di affrontare la croce, lo troviamo nel punto più profondo di sofferenza della sua vita. È anche una sofferenza molto personale, intima, per certi versi anche solitaria, perché nonostante abbia i discepoli abbastanza vicini, però comunque non sono con lui. I discepoli si c'erano, ma come vedremo assumono una posizione veramente particolare. E non sapremo nulla di tutto questo, di questo aspetto proprio interiore, personale di Gesù, se ovviamente Gesù non l'avesse rivelato agli scrittori dei Vangeli, e noi oggi possiamo cogliere alcuni aspetti proprio intimi e personali di Cristo. È uno sguardo profondo sul Salvatore sofferente ed è anche uno sguardo sulla sua umanità, perché spesso giustamente parliamo di Gesù, dei suoi aspetti divini, e non dobbiamo dimenticare invece la sua umanità. Qui lo vediamo perfettamente incarnare quello che Ebrei 3:15 dice che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Qui lo vedremo come un uomo che soffre un'agonia nella tentazione. Ancora non c'è la sofferenza della croce, ma c'è una sofferenza particolare, potremmo dire per certi versi più terribile della sofferenza fisica alla croce, di una tentazione dove alla fine Gesù riesce a trionfare nella sua fiducia in Dio. E ci mostrerà come combattere Satana e confidare Dio allo stesso tempo. Ed è una lezione fondamentale anche per la nostra esistenza. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 26 e vedremo il passo dal 36 al 50. Al 46, scusate. Matteo 26 dal 36 al 46. E dice: allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più in là e più un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. In questo brano, come detto, per quanto sia possibile, daremo uno sguardo appunto alla sofferenza di Cristo, Capiremo anche, come detto, la via della vittoria della tentazione, una via che anche noi abbiamo bisogno di imparare. La scena, come detto, è un giardino sul Monte degli Ulivi. Gesù, sappiamo, aveva terminato la cena pasquale ed escono e hanno questo tempo in questo giardino. E il giardino si chiama Getsemani, che significa frantoio, quindi era un luogo dove le olive venivano raccolte e venivano spremute, e in un certo senso è un luogo dove anche il Signore Gesù e i discepoli vengono spremuti per vedere che cosa ne esce. Ed è un giardino dove ci sarà il Signore Gesù affronta una grandissima lotta. E quando raggiunge questo luogo, disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andata là e abbia pregato. Cosa si dovevano aspettare i discepoli che sarebbe successo? Gesù li aveva avvertiti, citando Zaccaria capitolo 13 versetto 7. Se facciamo un salto al versetto 31, dice: li aveva messi durante, in occasione della cena, li aveva messi in guardia, disse: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Appunto li avvisa citando Zaccaria. Tutti, in precedenza aveva parlato di Giuda che lo avrebbe tradito, ma tutti alla fine lo avrebbero abbandonato, e sappiamo che questo momento arriverà. Avendo sentito quell'avvertimento, presumo che un buon discepolo avrebbe dovuto far tesoro di questa cosa ed essere preparati e tenersi preparati per quello che sarebbe potuto succedere. Avrebbero dovuto pregare che non fallissero, pregare che Dio desse la forza per trionfare di fronte a una situazione che loro stessi ignoravano. Ma sappiamo che nonostante questo avvertimento erano sicuri di sé, così sicuri che Pietro dice al versetto 33: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Ovviamente Pietro aveva un'alta opinione di se stesso, più di quanto avrebbe dovuto pensare, ma la realtà sarà diversa e Gesù la conosceva perfettamente, perché gli dice a Pietro che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro ancora si ostina a dire la sua e dice Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Ovviamente i discepoli avevano buone intenzioni, amavano il loro Signore, ma sappiamo, e lo vedremo, che non saranno capaci con le proprie forze di resistere alla tentazione che arriverà. Avrebbero quindi dovuto tenersi pronti a qualcosa che probabilmente era più grande di tutti loro. E al versetto 36 il Signore dice: sedete finché io sia andata là e abbia pregato. Prende con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, che erano Giacomo e Giovanni, li porta con sé perché erano, diciamo, sicuramente tra i discepoli i maggiori, quelli più importanti, ed erano anche i suoi amici più intimi. Li ha voluti con sé per un sostegno personale, perché avrebbero dovuto intercedere per lui in suo favore, e anche perché forse per poter vedere la sua lotta spirituale e riferirla agli altri. La lezione doveva essere una lezione molto diretta. Avrebbero visto come Gesù affronta questa tentazione. E così li porta con sé in questa ora più buia. E mentre osserviamo quello che succede, vedremo che questa è una situazione di estrema sofferenza per tre aspetti. Il Signore Gesù ha sofferto per fare la volontà del Padre, ha sofferto per la solitudine dei suoi amici e ha sofferto per il tradimento di uno vicino. Tre aspetti di questa sofferenza. La prima cosa appunto che vediamo è la sofferenza di fare la volontà del Padre. Appena finisce questa cena, all'improvviso l'attesa del Calvario comincia a pesare sul Signore. Al versetto 36 dice che presi con sé Pietro e i suoi due figli e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Tristezza. Nostro Signore incomincia a entrare in una profonda angoscia. È legata principalmente alla croce. E c'erano ovviamente molte cose che gli causavano dolore e sofferenza. Ha ragione, appunto, Isaia lo definisce l'uomo di dolori. Come detto, nella vita molte cose gli hanno causato dolore, ma ora, in questo momento, tutto sta andando al culmine e la sua anima lotta al pensiero di andare alla croce. E non è perché affronterà il dolore fisico. C'è qualcosa di estremamente preoccupante per Gesù davanti a lui. Odia il pensiero che l'ira di Dio si riverserà su di lui alla croce. L'orrore di ciò, cioè essere separato da colui al quale è eternamente legato. E Gesù comincia a sentire il peso della croce prima ancora che essa gli venga messa sulle spalle. La croce incombe e con essa il giudizio per il peccato e la morte. Il Vangelo dice che cominciò a essere triste e angosciato. Si trova davanti a qualcosa che non può essere evitato. E c'è profonda tristezza. E c'è una sorta di solitudine, una solitudine forte, gravosa, dovuta a una serie di che grava, complicata da molti altri aspetti. Pensate allo stato d'animo del Signore Gesù in questo momento. Il tradimento di Giuda, sapeva che Giuda stava arrivando, che avrebbe ricambiato questo uomo che ricambia con odio l'amore che lui aveva avuto per Giuda. Un miserabile traditore che si rivolta contro di lui. Una sorta di demone umano che cade dal privilegio di aver vissuto 3 anni con Cristo. Pensate allo stato d'animo di sapere che i tuoi 11 amici più intimi, anche loro lo abbandoneranno. Pensate, era stata la loro fonte di vita per 3 anni, aveva colmato tutti i loro bisogni, era stato il loro insegnante fedele, un amico leale, un incoraggiatore, e adesso verrà abbandonato. Pensate al rinnegamento di Pietro. Pietro si vergognerà di lui. E com'è deprimente avere coloro che ti sono più vicini che non ti sostengono nel momento del bisogno. Pensate al rifiuto di Israele. Il re della grazia, il portatore del regno, il messia di Israele che è venuto per riscattare il suo popolo, adesso è rigettato e verrà presto ucciso. E poi potrebbe essere triste per l'ingiustizia che gli uomini, anche i pagani, riverseranno su di lui. Il principe della verità, il Dio della giustizia, che deve essere condannato da un piccolo tribunale con giudici meschini e testimoni corrotti, le cui bugie gli negano la giustizia. E potrebbe essere triste dalle imprecazioni e dagli scherni della folla che dovrà affrontare. Colui che gli angeli lodano, che tutte le creature santano, esaltano, subirà la profanità di un mondo in rivolta verso il suo Salvatore. Ma sopra ogni cosa c'è la tristezza e la solitudine e l'agonia della sofferenza. Sentirà tutto il dolore dell'ira di Dio per tutti i peccati di tutti i tempi che gli verranno messi addosso e che si fa portatore per tutta l'umanità. E pensa a quella realtà deprimente di sopportare appunto il peccato, lui che non ha mai conosciuto il peccato. Infatti, pensate all'abbandono che lui stesso proverà alla croce quando griderà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'eterno immortale adesso deve morire, l'uomo non caduto deve pagare il prezzo per gli uomini caduti, chi non ha avuto esperienza della morte dovrà assaporare la morte per ogni uomo. Quindi non c'è da stupirsi che fosse tristo e non c'è da stupirsi che sia andato alla croce già con agonia. E così dice: cominciò a essere triste e angosciato. Ci dà l'indicazione, cominciò a essere triste, che questo livello di tristezza e angoscia cresce con il passare del tempo, si intensifica, aumenta. La lotta ora è una lotta sul fatto se egli sia disposto veramente ad andare sulla croce. È così spaventoso, è così terrificante che Gesù inizia a pregare e chiede se c'è un modo per evitare questa cosa. Per certi versi, Gesù si trova nella stessa situazione di Matteo capitolo 4, dove quando è nel deserto, Satana lo avvicina e lo tenta. Nel deserto, l'essenza della tentazione di Satana, quando va da lui, dice: se tu sei figlio di Dio, perché dovresti avere fame? Perché dovresti essere respinto? Perché non dovresti governare adesso? Ne hai tutto il diritto. E quella tentazione può essere tornata nel giardino del Getsemani. Perché questo dolore, Gesù? Perché questa sofferenza? Perché questo mezzo alla croce? Se sei il figlio di Dio, non meriti tutto questo. Ovviamente Satana ha sempre avuto l'obiettivo di tenerlo lontano dalla croce. Lo aveva già tentato per mezzo delle labbra di Pietro. Ricordate quando gli disse no, Pietro gli dice a Gesù: no, tu non andrai mai alla croce, e Gesù respinge Pietro dicendole: vattene via da me, Satana. L'agonia è lì perché Gesù sa cosa deve affrontare. E lo confida ai discepoli, al versetto 38, disse: allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. Pensate quale stato d'animo è il Signore Gesù, tristezza mortale, cioè una tristezza che lo porta quasi al punto di morire per questo stato d'animo. Un'anima profondamente addolorata significa essere sopraffatti dal dolore, essere circondati dalla tristezza, essere inghiottiti dall'angoscia. Ora sulla morte non è morto per i chiodi, sulla croce non è morto per i chiodi, non morì per la corona di spine sulla sua testa, o per le frustate della schiena, o per la lancia nel costato. Non è neanche morto per le lunghe ore di asfissia, anche se è così che alla fine si muore, muoiono le vittime crocifisse. Di cosa è morto allora Gesù? Sicuramente è morto di stress e di crepacuore per l'agonia di tutto ciò che ha dovuto sopportare. E l'angoscia è prima che lui ci arrivi. Abbastanza grave da minacciare e dire: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Il dolore domina la scena, ma anziché essere travolto dal panico, Gesù fa una cosa particolare, cerca forza nella preghiera. È sul punto di soccombere, ma trova una via d'uscita. Al versetto 38 dice: rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più in avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gesù vuole stare per certi versi da solo, non in compagnia degli altri. Il suo cuore, come abbiamo visto, è a un punto di rottura, poteva morire di dolore, di angoscia, se non fosse stato sostenuto da Dio. Vuole un po' di solitudine, un luogo più privato, dove possa stare in intimità con il Padre. Ma vuole anche la presenza dei discepoli, sebbene a distanza. Rimanete qua e vegliate con me. State svegli, fate in modo che nessuno disturbi questo momento di intimità con il mio Padre. Sapeva che Giuda stava arrivando. Vegliate con me, dice, e Luca dice che Luca 22:41, egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, quindi 20-30 metri, non sappiamo, ma abbastanza vicino. E qual è l'oggetto di questa preghiera? Ora Gesù è da solo e dice che in Luca ci dice che si prosta completamente a terra e dice: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice. Cosa sta dicendo? Marco 14:36 dice: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E qua sta dicendo: se possibile, è come se stesse chiedendo: Dio, non c'è un altro modo? E non credo che stia cercando di dire che fosse un ripensamento da parte di Gesù da dire: no, non redimiamo più i peccatori, io non farò la volontà del Padre. Non credo che stesse cercando di dire al Padre: non voglio fare la mia parte in questo patto. Penso che stia semplicemente di dire: c'è un altro modo, Padre? Deve essere proprio questo? Non c'è un altro tipo di salvezza per l'umanità? E dice: se c'è, allontana da me questo calice. E il calice è molto importante perché è simbolico della sofferenza. Matteo 20:22 dice: Gesù ne aveva già parlato. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Il calice è sempre legato all'ira divina. Lo troviamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Rappresenta la furia di Dio sul peccato e sta dicendo che questo è un calice che lui non vorrebbe bere. Sulla croce Cristo non si è fatto peccatore, ma sulla croce ha bevuto il calice della piena ira di Dio contro tutti i peccatori. E a proposito, questo ci insegna anche il timore che dovrebbero avere gli uomini di affrontare un giorno l'ira del giudizio di Dio. Molti affermano: ma io non ho paura di affrontare Gesù nel giorno del giudizio. Invece Gesù, al pensiero di ricevere l'ira di Dio, aveva già una tristezza mortale. Quindi questo ci insegna a quanto timore gli uomini dovrebbero avere di questa cosa. Sapeva che era venuto per redimere i peccatori. Ecco perché è venuto, per cercare e salvare coloro che sono perduti. Ma il pensiero di bere la coppa dell'ira di Dio era più di quanto potesse sopportare. Giovanni 12:27 dice: ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. C'è, e al versetto 39 leggiamo: ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Ecco l'impegno di Cristo. È venuto per fare la volontà del Padre, e se deve essere questa, lui non si tirerà indietro, la farà, non si sarebbe opposto. Se non c'è un altro modo, Gesù è disposto a fare tutto ciò che deve essere fatto. Ci mostra un'obbedienza completa e perfetta. A questo punto Luca capitolo 22:44 ci dice che cominciò a sudare grosse gocce di sangue. Pensate che lotta che ha dovuto interiore ha dovuto affrontare. Un insieme di tristezza, una preghiera solitaria intensa, vicino alla morte, una richiesta di liberazione. E quando si prova a queste situazioni di stress, La tensione che ne deriva può portare alla dilatazione dei capillari e persino alla loro rottura, così che in vicinanza delle ghiandole c'è un misto di sudore e di sangue. Luca ci dice che in questo momento gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Dio già gli va vicino e lo fortifica. Dio ha dovuto intervenire in quel momento per tenerlo in vita, tanto era profondo questa sofferenza. E questo è anche per noi, di quante volte a volte possiamo dire ma sì, la morte di Gesù è assecondare, e qua comprendiamo quanto è stato caro il prezzo che ha dovuto pagare. E così Gesù prega in questo giardino, e al versetto 40 dice: poi tornò dai discepoli, li trovò addormentati. E poi al 42 dice: di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre a me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Questa seconda preghiera di Gesù ci mostra un Gesù più risoluto, più dice: ok, la prima preghiera è se è possibile passi oltre da me questo calice, la seconda se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Quante volte dobbiamo pregare? Dio non ci ascolta la prima volta? Non è questo il problema, sappiamo che Dio lo fa. Il problema non è se Dio ci ascolta o meno, la questione qui è la passione del cuore. Gesù non può trattenersi dal supplicare perché ha una battaglia della tentazione che è in corso. Non vuole essere separato da Dio, non vuole sentire la furia dell'ira di Dio riversato su di lui, il solo pensiero lo uccide, ma alla fine dice: sia fatta la tua volontà. Non importa quanto intensa, spaventosa e terrificante possa essere questa lotta. Ebrei, capitolo 5, ci mostra questo aspetto con altre parole. Dice che nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Come detto, vediamo il suo profondo amore per il Padre e la volontà di fare la sua volontà. Vediamo il profondo amore per i peccatori che sono indegni di ricevere tanta grazia. Versetto 43: tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti, allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole. Tre volte il Signore Gesù va a pregare in questo giardino. Tre volte, nella prima tentazione, ha dovuto resistere agli attacchi di Satana. Abbiamo la stessa situazione ed è anche una sorta di applicazione per noi. Quando mi trovo in una prova che provoca tristezza e angoscia, come la affronto? Gesù ha pregato. Non solo, ma Gesù era pronto ad accettare la volontà di Dio. E questo può essere un monito per noi, perché tante volte nella prova noi possiamo andare in ribellione contro Dio perché non vogliamo fare la sua volontà. Tutti noi non vogliamo soffrire, ma se Dio permette certe situazioni, Lui sa il perché e dobbiamo fidarci. Se Dio non cambia le situazioni, dobbiamo gridare: sia fatta la tua volontà. Ma Gesù, come detto, soffre anche per la disubbidienza dei discepoli. Soffrì da coloro che dovevano stargli vicino. Al versetto 40 dice che tornò dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? In pratica non erano riusciti a stare svegli. Ovviamente è naturale dormire nel pieno della notte, specialmente dopo una settimana molto impegnativa. Luca 22,45 ci dice che li trovò addormentati per la tristezza. Anche i discepoli stavano soffrendo questa situazione. In pratica, e non so se vi è mai capitato di essere tristi al punto tale che il nostro corpo perde ogni forza e ci si addormenta. Perché erano tristi i discepoli? Ovviamente tutti i sogni del regno si stavano disfacendo, Gesù stava per morire, loro sarebbero stati dispersi, tutto sarebbe andato a pezzi. Avevano sentito anche parlare di un traditore e Giuda se n'era già andato. E Gesù va, dopo la prima preghiera, va da Pietro e gli altri e dice: non potevate vegliare con me un'ora? E ritorna per ben le altre, per la seconda e terza volta, al versetto 43 dice: tornato non solo li sveglia, ma loro si riaddormentano anche loro ogni volta che Gesù va a pregare. 43 dice: tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti. E a 45: poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure e oramai riposatevi, ecco l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Questo è emblematico molto per noi. Nel momento della crisi e della tentazione, cosa hanno fatto? Si sono messi a dormire. Gesù aveva detto: restate svegli, pregate, perché li aveva messi sull'avviso. Satana sta per venirvi a vagliare. Loro dovevano stare assolutamente svegli, come un soldato deve fare la guardia, perché il nemico sta arrivando. E ovviamente in questo momento storico Satana è stato più attivo che mai, perché se avesse vinto in questa tentazione il piano di salvezza sarebbe naufragato. Quindi avrebbero fatto meglio a stare svegli. Non potevano essere così indifferenti alla lotta di Gesù e indifferenti alla loro lotta che avrebbero dovuto affrontare. Ma in una miscela tra dolore e fiducia in se stessi, perché erano comunque convinti di poter affrontare questo momento di crisi, sono semplicemente crollati. E in tutte le battaglie spirituali, fratelli, la vittoria va ai vigili e non a coloro che dormono. Quante volte la battaglia dice: state svegli, non dormire, non vi distraete, stai concentrato, devi sapere cosa succede intorno a te, devi capire i tempi, le strategie, i movimenti del nemico e le sue macchinazioni, devi capire dove sei e cosa sta succedendo intorno a te. Non puoi essere sicuro di te o cosa sta succedendo intorno a te. Non puoi essere sicuro di te e impreparato per gli schemi astuti di Satana. Ma i discepoli lo furono. Avrebbero dovuto pregare, ma Gesù li trova per tre volte dormire. E quando venne la tentazione, caddero miseramente. Non furono pronti. Loro erano deboli perché, nonostante la loro carne fosse pronta, lo spirito fosse pronto, la carne era indebolita. Gesù invece ci ha mostrato l'esatto contrario. Come spirito era pronto e anche come carne, seppur al punto di finale, era risoluto ad affrontare la via del Signore. Versetto 45: ecco l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Gesù si alza da questa preghiera insanguinato, ma pronto ad affrontare la croce. Ecco, l'ora è vicina, è arrivato il momento, l'ultima tentazione è finita, il calice dell'ira di Dio ora è nelle sue mani e l'avrebbe bevuto e non avrebbe tremato. Il figlio dell'uomo verrà consegnato nelle mani dei peccatori. Quindi si affida alla volontà del Padre e affronterà la croce. Supera l'ultima tentazione con forza e con trionfo, da dire: alzatevi, andiamo, è lui che va incontro a Giuda che sta arrivando. Quindi quello che vedi dopo questa tentazione, questa ora terribile di sofferenza, è la sua grande potenza e gloria. Va incontro al nemico che avanza. Cosa stiamo cercando di imparare qui? Vediamo il potere di Cristo su Satana. Vediamo il potere del suo amore per il Padre sulle sue stesse paure. Vediamo la grandezza del suo amore per i peccatori. Tutto qua è racchiuso. Ma c'è una lezione fondamentale per noi. Vogliamo far tesoro di come lui ha affrontato la tentazione in modo di affrontarla anche noi nello stesso modo. È per questo che il cuore dice, al versetto 41 dice, vegliate e preghiate affinché non cadiate, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Cosa ha fatto Gesù quando stava combattendo la tentazione? Ha pregato, era vigile, sveglio, capendo cosa stava succedendo e pregando con tutta la passione. Come ha affrontato la prima tentazione? In Matteo 4, nel deserto, ricordate come ha respinto la tentazione? Usando la parola di Dio. Il Salmo 119, versetto 11, dice «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Quindi dobbiamo armarci della parola e qui ci insegna l'altro ingrediente necessario per combattere la tentazione. Abbiamo bisogno della parola e abbiamo bisogno del potere di Dio e questo chiama alla preghiera. Nella prima tentazione si è rivolta alla parola, nella seconda tentazione si è rivolta a Dio nella preghiera. Vogliamo essere vittoriosi? Vogliamo trionfare nella vita cristiana? E il Signore ci ha fatto entrare in questa grande lezione questa mattina. Ma impariamo anche che quante volte il nostro spirito è pronto a fare le cose giuste, ma la nostra carne invece ci fa cadere. Non possiamo basarci sulle nostre buone intenzioni o basarci sulle nostre forze. Dobbiamo prostrarci davanti a Dio e gridare di essere liberati dalla forza della tentazione. E pensate, noi non siamo Gesù, non siamo così forti. Lo vediamo nei discepoli. Volevano fare ciò che è giusto, ma non ne avranno la forza ed erano impreparati per quel momento. Ma terzo aspetto di questa sofferenza, Gesù soffre anche per il tradimento di una persona vicina. Dice che mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo «Quello che bacerò è lui, prendetelo». Il segnale sembrava necessario per contrassegnare Gesù in modo che non ci fossero eroi. Ciò indica, tra l'altro, che Gesù non aveva delle caratteristiche particolari che lo rendevano unico, non aveva un'aureola in testa o qualche cosa di particolare. Isaia 53 dice che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Quindi una persona assolutamente comune. Forse per la difficoltà del buio, Giuda può aver trovato un modo per identificarlo. Il bacio in quel momento della storia era il segno dell'omaggio reso con rispetto e amore a un insegnante. Una forma di affetto, un segno di intimità, un segno di amore. E nel far questo Giuda ha reso ancora più brutto questo vile atto di tradimento. Quale tipo di mente può fare una cosa del genere? Tradire fingendo amore e rispetto. Un debole tentativo di nascondere il suo vero carattere di fronte agli occhi di tutti. Pensate, è già abbastanza brutto tradire un amico, peggio aver venduto Dio stesso. Ed è un'illusione più grande aver potuto pensare di nascondersi a Dio dietro il bacio di un ipocrita. Gesù ha sofferto con cuore tranquillo l'odio dei sacerdoti, le urla della folla, la vigliaccheria di Pilato, la brutalità dei soldati. Ma questo deve essere stato un colpo di dolore maggiore di qualsiasi altro. Pensate a tutto l'amore che Gesù ha dato a Giuda per tutti i 3 anni. Solo un'anima posseduta da Satana poteva concepire una tale perversione e realizzarla con una tale audacia. Il versetto 49 ci dice che in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Rabbì», e lo baciò. E il greco qua dice che lo ha baciato più volte, intensamente e affettuosamente. Luca dice che Gesù reagì a questo bacio dicendo: «Tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» Giuda deve sapere che Gesù sa che quel bacio è finto. Dopotutto glielo aveva già detto durante la cena, gli aveva già rivolto delle parole dove Gesù è cosciente di che cosa avrebbe fatto. Ma Giuda è così malvagio, così vile da fingere, e Gesù sopporta tutta questa situazione. Versetto 50 dice: «Ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare?» Ora qua la parola amico non è proprio phileos, amico intimo, ma è compagno, ha una sorta di distanza, perché francamente Giuda ha cessato da tempo di essere amico di Gesù. E nel dolore del tradimento, pensate, Gesù non ha dato spazio alla vendetta. Il Signore lo avrebbe potuto ridurre in cenere in quell'attimo per questo affronto. Lo chiama addirittura amico o compagno. Non lo ha trasformato in una brace ardente, non lo ha spazzato via dall'esistenza. Gli disse semplicemente: amico, che cosa sei venuto a fare? Ecco, a proposito, le ultime parole di Gesù rivolte a Giuda. Nel dolore del tradimento, ancora un richiamo che ci mostra la misericordia di Cristo. Ovviamente non significa che Gesù fosse sorpreso di quello che stesse chiedendo realmente che cosa sei venuto a fare, ma è un richiamo per Giuda stesso. È l'ultimo richiamo a considerare a cosa stava realmente facendo con quel bacio. È come se stesse dicendo: Giuda, ti rendi conto di cosa stai facendo? Ecco l'addio da parte di Gesù a Giuda. E forse, chissà, Giuda ascolterà per tutta l'eternità questa parola, queste parole, per torturarlo in un certo modo per il grave atto che ha commesso. Giuda era avido, malvagio, ipocrita, posseduto, e Gesù gli dice: fai tutto quello che devi fare. E francamente è così con ogni persona che tratta ingiustamente Gesù e che lo tratta con parole offensive. Faremo questo rivolto a tutti gli uomini, dovremmo stare molto attenti a come trattiamo Gesù. Egli è l'uomo dei dolori, ma coloro che gli causano dolore e non si pentano saranno distrutti nella punizione eterna. E infatti, in un certo modo, queste parole, chissà se hanno riecheggiato nelle orecchie di Giuda anche in vita, tant'è che l'anno è andato poi a suicidarsi per il rimorso. Il figlio dell'uomo soffrì come uomo di dolore per mano di Giuda e per mano della folla. È venuto nel mondo per amore e ha ricevuto odio nel peggiore dei modi. E potrei aggiungere che ancora oggi Gesù soffre la stessa sofferenza. Questo mondo è ancora pieno di Giuda. Molti professano di essere cristiani, salutano Gesù con una sorta di bacio, gli portano un falso rispetto, lo possono ancora chiamare Rabbì, che significa insegnante, perché seguono alcuni insegnamenti, ma come Giuda mascherano la loro realtà. Possono ingannare molti, ma non Gesù. Ma di fatto lo ignorano, lo rifiutano, lo respingono, lo trattano ingiustamente e non si inginocchiano alla sua signoria. Fanno parte della folla senza cervello e Gesù soffre ancora per mano loro. E Gesù continua a soffrire terribili offese da parte di miscredenti ipocriti che non vogliono niente avere a che fare con lui e lo vogliono fuori dalla sua vita. Anche i credenti in un certo modo possono essere ancora fonte di dolore per Gesù. Efesini 4:3 dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Cristo è rattristato quando il credente rifiuta di cambiare rotta dal peccato. Siamo chiamati a dargli gioia e non dolore per il modo in cui viviamo, in cui parliamo e nel modo in cui pensiamo. Così stamattina abbiamo visto che Gesù è l'uomo di dolore. Ha sofferto per fare la volontà del Padre, ha sofferto la lontananza dai suoi amici, ha sofferto per il tradimento di Giuda. E so che questo non piacerà, ma anche il cristiano è un uomo di dolore. Fare la volontà di Dio non è semplice. Gesù ha messo al corrente i discepoli. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. La grazia è un dono gratuito, il cui prezzo è stato pagato interamente da Cristo. Ma il cammino di santificazione ha un costo elevato. Gesù chiama a seguirlo e non promette vita facile senza problemi. Chiede rinuncia e mettere a morte ogni giorno a se stesso. E non so per voi, ma non è per niente facile. Costa sofferenza. Spesso potremmo essere tentati anche noi di chiedere a Dio di sottrarci a qualche prova, a qualche situazione. Signore, passi oltre a me questo o quest'altro. Dovremmo invece pregare: Padre mio, se non è possibile che questo passi oltre a me, sia fatta la tua volontà. Ovviamente siamo spaventati dalla sofferenza, ma Dio ha sempre un proposito buono per i suoi scopi. E nella vita abbiamo imparato che i cristiani possono soffrire come Cristo anche per la solitudine dei loro fratelli. Potremmo ritrovarci come Cristo ad avere fratelli vicini, ma che non vegliano e non pregano. E potremmo soffrire per mancanza di solidarietà. Così come noi stessi possiamo fare soffrire qualcuno perché siamo noi quelli che dormono. E infine il credente soffre per i traditori nella Chiesa e per l'odio nel mondo. Gesù dice in Matteo 5:11: beate voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Matteo 10:22: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Seguire Cristo significa andare contro la mentalità del mondo. Detto ciò, perché seguire Cristo? La vita non è già abbastanza dura da cercare altre sofferenze? Matteo 19:29 dice, Gesù dice: chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Mentre pensiamo alla croce, riaffermiamo la nostra devozione che non gli porteremo sofferenza, ma sola gioia mentre gli obbediamo. Ringraziamo il fatto che, sebbene meritiamo di stare con Giuda e con gli ingiusti, nella misericordia divina siamo stati salvati. Vogliamo riconoscere la nostra gratitudine non solo con le parole che diciamo, ma nel modo in cui viviamo. E vorrei chiudere con Isaia 53, che ci ha permesso di aprire, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lieviture noi siamo stati guariti. Preghiamo. Padre, quest'oggi siamo entrati virtualmente in questo momento difficile di tentazione, di sofferenza. Abbiamo visto come Cristo ha sofferto all'idea di ricevere l'ira di Dio su di Lui. Abbiamo visto altri aspetti della sofferenza e, Signore, vogliamo pregarti perché questa verità possa esserci utile nella nostra vita. Anche noi, Signore, soffriamo per fare la tua volontà, spesso ci troviamo di fronte a delle difficoltà che ci fanno paura, spesso appunto, come detto, soffriamo per mano di altri o siamo noi causa di dolore altrui. Ma tutto questo ci porta, Signore, al fatto che tu sei un Dio misericordioso. Signore, abbiamo visto che Cristo in tutto questo è sempre stato fedele a te, non ha peccato in nulla, si è piegato alla tua volontà e non ha riversato, Signore, odio o vendetta verso nessuno. Signore, che questa lezione di quest'oggi possa essere trattenuta da noi e che il monito vegliate e pregate possa essere un monito che noi applichiamo sempre fino all'ultimo giorno della nostra vita. Grazie Signore per questo, in Cristo Gesù. Amen.
Amen.